Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Quando ero piccolo mi chiedevo come mai sugli aerei di linea non mettono il paracadute per tutti. Sarebbe la soluzione ideale, no? Ero un bambino scemo? Non lo so, secondo me è una domanda più comune di quello che si creda. Nel senso che se sei abituato a viaggiare in aereo e sei grande, probabilmente la risposta la trovi abbastanza da solo, almeno una delle risposte la trovi, ma se non sei abituato è un dubbio legittimo, in fondo ti danno il sacchettino per vomitare, le istruzioni per cosa fare in caso di emergenza, c'è la mascherina dell'ossigeno che cala dall'alto quando la pressione diminuisce e ti dotano persino di un bellissimo salvagente gonfiabile giallo. Perché a questo punto non buttarci dentro un paracadute? Ah, un sacco di ragioni. Allora, ci sono delle ragioni più ovvie e altre meno, e altre ragioni che potremmo semplicemente includere nel capitolo le compagnie aeree sono ciniche e quindi non ci vogliono abbastanza bene, cioè ragioni economiche. Un paracadute non costa esattamente patatine, è abbastanza caro, ok? E un grosso aereo di linea con più di 200 passeggeri, beh, sarebbe un costo esorbitante da includere in più. Plus, i paracadute pesano, ergo va tenuto conto del fatto che l'aereo potrà portare meno passeggeri e meno equipaggio proprio per il fatto che è pieno di paracadute. Poi, i paracadute sono grossi, quindi non solamente aumenta il peso, ma diminuisce vertiginosamente lo spazio disponibile per le cose realmente utili su un aereo. I paracadute hanno bisogno di manutenzione tipo continua, non so se qualcuno di voi ha fatto paracadutismo, lo sa molto meglio di me che col cazzo che faccio paracadutismo, ma il paracadute non è che lo tieni lì, lo metti via in qualche modo e poi lo utilizzi sperando di aver fatto tutto bene, e anche se lo tieni lì e lo tieni piegato, fatto tutto benino come va fatto e non lo usi per un po', prima di utilizzarlo lo riapri e vedi che sia tutto a posto, che non ci abbia fatto dentro un nido, che ne so, una famiglia di topi, per dire. Ok, forse questo è un esempio esagerato, però tutti i paracadute su un aereo di linea andrebbero smontati periodicamente, analizzati, controllati, ripiegati e messi via. E queste sono le ragioni per cui sarebbe molto scomodo dal punto di vista delle compagnie aeree dotare ogni passeggero e passeggera di paracadute. Ma veniamo alle ragioni più vere di tutto questo. Sarebbe impossibile per una serie di ragioni paracadutarsi da un aereo di linea. Questo perché intanto gli aerei da cui ci si butta di solito viaggiano nel momento in cui ci si getta fuori nel vuoto come se fosse una cosa umanamente possibile. 4.000 metri, ma proprio massimo. Gli aerei di linea viaggiano dai 9 agli 11.000 metri di quota. Cosa cambia? Un sacco di variabili veramente, veramente toste. Per esempio il fatto che lassù non c'è l'ossigeno e quindi non basterebbe solamente il paracadute, dovresti avere anche la bombola di ossigeno. Si somma ai motivi di prima, diventa veramente improbabile, d'accordo? E poi sapete cos'altro succede ad altissima quota? Che la temperatura è tanto, 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 tanto bassa, tipo anche 40 gradi sotto zero, ma proprio tranquillo, per cui dovresti avere, non so, una tuta termica, una roba riscaldata, un casco, una roba da astronauta, per esempio, o quindi ancora più improbabile. Se no, senza ossigeno e senza tuta, quello che succederebbe è che pioverebbero dal cielo persone morte, assiderate, e che prima però sono svenute per ipossia, e che quindi non hanno aperto il paracadute, ma mettiamo che si apra automaticamente, cadrebbero morbidamente dei cadaveri croccanti e congelati. Useless. Ma sempre per quella cosa della pressione, come abbiamo visto in altre puntate di cose molto umane, le porte degli aerei, i portelloni, non si aprono perché sono pressurizzati, per cui non sarebbe del tutto inutile. E poi, non so se avete in mente gli aerei da cui ci si butta col paracadute perché avete visto dei video, se non altro, hanno, se sono piccoli, un portellone laterale. Se sono aerei militari, direttamente una rampa gigante che si apre sul retro. Provate voi a fare la fila in 200 mentre un aereo precipita per passare uno per volta dal portellone per buttarvi col paracadute. La vedo buia. E poi, ma siamo così sicuri che buttarsi col paracadute sia facile? Non lo è per niente, è per quello che lo fanno i paracadutisti e non la gente comune per facilitare lo sbarco dall'aereo. È difficile, è una roba che bisogna fare un training. Il che vorrebbe dire che ogni volta prima di partire l'equipaggio, invece di passare 5 minuti a spiegarti come allacciare usare la cintura e che ti devi mettere prima tu la mascherina e poi la devi mettere agli altri intorno a te che non sono capaci di farlo da soli, dovrebbero passare altre 4 ore a farti un training teorico di paracadutismo che non servirebbe a una minchia. Last but not least, il fatto che gli aerei sono sicuri. Ok, molto sicuri, molto più sicuri dei treni, delle navi, delle macchine, ovviamente, eccetera. E se vai in bici, figurati, quello è uno sport estremo in confronto a volare. Ma quei pochi che hanno degli incidenti, nella stra mega super maggioranza dei casi, ce l'hanno durante l'atterraggio o il decollo. Che anche se sei paracadutista, anche se ce l'hai, anche se il portellone è aperto, anche se respiri perché sei a bassa quota, sei troppo a bassa quota, non ti basta, non serve assolutamente a nulla. Per cui sereni, facciamo un respirone, ci ricordiamo che viaggiare in aereo è estremamente sicuro e chi se ne frega del paracadute. Anche se è maledettamente inquinante. Ma quello è un altro discorso. A domani con cose molto umane.